Buongiorno a tutti e bentornati, come state? Oggi siamo sempre sulla stessa strada, omicidi di bambini. Questa volta però abbiamo deciso di cambiare punto di vista, la prospettiva. E questa volta vi presentiamo il caso di James Bulger, sì, che è un bambino che è stato ucciso da altri due bambini più grandi di lui. E niente, lascio la parola subito ad Arianna che ci spiega la storia e ci dice com'è andata.
Allora, ovviamente, prima di tutto, come al solito, buongiorno, prima di tutto. Secondo, come potete aver capito, è un argomento piuttosto delicato, quindi disclaimer, come al solito, ormai sta diventando anche un po' vecchio dirlo, però è una storia piuttosto grafica, piuttosto faticosa anche da ascoltare, da raccontare, quindi si parla di violenze anche abbastanza pesanti su un bambino molto piccolo, quindi mi raccomando, se siete sensibili, forse magari questa non è la puntata per voi.
Esatto, poi è pesante il fatto che a fare queste cose sono altri due bambini.
Esatto, perché a noi ci piace pensare che i bambini sono sempre così bravi e innocenti e immuni al male del mondo, e invece purtroppo a volte succede che non è così. Allora, ci troviamo in Inghilterra, siamo nella zona di Liverpool, zona metropolitana di Liverpool, il 12 febbraio 1993. I protagonisti di questa storia si chiamano Robert Thompson e John Venables e sono due ragazzini, vengono descritti dalle persone che le conoscono come due combinaguai. Soprattutto Robert è molto conosciuto nel suo vicinato per essere un ragazzino piuttosto, come si può dire, allegro, vivace, ecco, e anzi dicono anche che è un po' un doppia faccia, nel senso che davanti agli adulti si comporta bene, è tutto carino e coccoloso, però poi con i suoi compagni, con i suoi coetanei è molto violento, molto cattivo nei loro confronti, è un po' una peste. E addirittura c'è una testimonianza di una sua vicina di casa che dice che lo definiva Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché davanti a lei era tutto carino e coccoloso, poi girava all'angolo e si metteva a pestare gli altri bambini. E quindi è un po' questa personalità un po' travagliata. Poi invece John Venables è un suo amico e anche lui è un po' più tranquillo, si sostiene che sia quello che si fa più influenzare, che è amico di Robert non tanto perché vuole essere amico, ma perché vuole tenerselo buono, perché almeno se non li puoi combattere, alleati con loro, più o meno è la sua filosofia. Tutti e due sono conosciuti, soprattutto a scuola, per essere dei marinatori seriali, nel senso che prima di tutto rimangono indietro un anno, tutti e due. Sono rinomati per saltare la scuola molto spesso. E se, al tempo delle vicende che noi stiamo raccontando hanno 10 anni. Il 12 febbraio del 1993 è un giorno come gli altri, almeno per loro, nel senso che hanno saltato la scuola e il pomeriggio sono a un centro commerciale che stanno facendo le tipiche cose da teppistelli. Vengono visti rubare più di una volta in vari negozi, si girano senza meta all'interno del centro commerciale, fanno un po' di baccano e diranno che loro in realtà sono andati in quel centro commerciale con l'idea di rapire un bambino, portarlo fuori e buttarlo in mezzo al traffico in modo che venisse investito dalle macchine. Il problema di tutto questo è che effettivamente loro un bambino lo trovano. Questo bambino si chiama James Bulger e è in questo centro commerciale con la madre. Con la madre e con la zia, che stanno facendo le compere. E la madre racconta che è tutto il pomeriggio, cioè durante tutta la durata del pomeriggio, James si è allontanato da lei più di una volta. Però di solito è sempre riuscita a ripescarlo. Lui scappava via, come aveva 2 anni questo bambino, quindi i bambini di 2 anni sono abbastanza vivaci, tendono a scappare, a farsi irretire da tutte le cose che vedono. E quindi però la madre o la zia di solito riuscivano sempre a riacciuffarlo in qualche modo. Tutto cambia quando arrivano in questo negozio che è una salumeria. La madre si distrae un attimo per pagare, si gira e vede che James non c'è più. E dice: vabbè, è successo come tutte le altre volte, esco dal negozio e lo cerco, però esce dal negozio, lo cerca e non lo trova. E questo succede alle 15:40. Alle 15:42 delle telecamere a circuito chiuso che erano all'interno del centro commerciale riprendono James che viene portato fuori dal centro commerciale e tenuto per mano da questi due ragazzini, che ovviamente, come si può immaginare, sono in realtà John e Robert, anche se in questo momento non si sa chi siano.
Io avevo letto anche che prima avevano tentato di prendere un altro bambino,
esatto,
solo
sì,
che non ci sono riusciti.
Sì, perché in quel caso la madre di quel bambino se n'è accorta e li ha cacciati via, cioè è andata a riprendere il bambino e gli ha detto: ma cosa pensate di stare facendo? Allora loro però questa volta riescono a rapire James, lo portano fuori e cominciano il viaggio, l'ultimo viaggio, si potrebbe dire, della vita di James, perché cammineranno per circa 3 km per tutto l'hinterland di Liverpool e poi lo porteranno in un luogo dove lo uccideranno. Durante tutto questo percorso, più persone, si dice, le testimonianze dicono 39 persone, vedono questi tre bambini camminare per strada e si accorgono che effettivamente James è piuttosto provato, sta piangendo, sembra spaventato e anche delle persone tentano di fermarli e di chiedergli che cosa sta succedendo, però Robert, che era quello che sapeva più farci con gli adulti, dice: no, no, non preoccupatevi, mio fratello lo stiamo portando a casa. Oppure quando incontrano un loro amico che sa benissimo che non può essere suo fratello, dice: no, no, è un bambino che abbiamo trovato per strada, dice che si è perso, lo stiamo portando dalla polizia. Quindi questo ragazzino è talmente convincente che non è che la gente dice: ok, vabbè, allora... A parte il fatto che mi stupisce che se tu dici a degli adulti: no, guarda, si è perso, e gli adulti non dicano niente, non dicono: magari ce lo porto io.
Ma più che altro non ti aspetti che un bambino faccia qualcosa di brutto.
Soprattutto
così, questo.
Però se io vedessi un... No, allora, io non mi prendo come esempio, perché se io vedessi un bambino che piange per strada cambierei strada, però fa niente. Però nel senso, se tu un bambino lo vedi così che vedi che ha dei problemi, che non sta bene, e accompagnato da altri due bambini, almeno gli dici: no, guarda, ti do una mano, sono un adulto, c'ho la macchina, lo portiamo noi dalla polizia, cioè.
Ma metti caso che piange ancora di più e le persone pensano che sei tu che lo stai rapendo?
È vero anche.
Vero.
Cioè...
È tutto stracontorto.
Cioè, okay, ti metti in una brutta situazione, perché esatto, dici, cioè, come faccio? Cioè, chi mi crede?
O magari stai lì, chiami la polizia...
Anche. Esatto, dici: però tengo il bambino, però il bambino inizia a urlare: no, lasciami andare, io non la conosco.
C'è anche da dire che c'è sempre il meccanismo psicologico la sindrome del passante, dell'osservatore, che dici: lo vedi, però pensi e magari lo farà qualcun altro.
Sì, anche.
C'è anche quello. Vabbè, comunque, fatto sta che loro lo portano. La prima tappa che fanno è su questo canale, che si chiama Canale di Leeds e Liverpool, dove lo prendono, lo spintonano e lo fanno cadere di faccia. Poi lo fanno rialzare e lo portano, seguendo dei binari, fino a questa stazione, che è la stazione di Walton Enfield, che è una stazione abbandonata. Qui decidono di picchiarlo, anche abbastanza violentemente, prenderlo a calci, gli lanciano della vernice negli occhi, che era una delle cose che avevano rubato nei negozi quel pomeriggio, gli fanno ingerire delle batterie. Poi alla fine di tutto questo prendono un pezzo di binario che hanno trovato lì vicino da 10 kg e glielo fanno, praticamente il bambino e James è sdraiato per terra ormai probabilmente senza sensi, glielo fanno cadere in testa e non si sa, potrebbe essere stato il colpo di grazia, potrebbe non esserlo stato, non è sicuro, perché il medico legale, quando gli farà l'autopsia, dirà che ha ricevuto talmente tante ferite e talmente tanti colpi che è abbastanza impossibile determinare quale sia stata una vera causa di morte. Poi decidono di prendere James, che ormai è morto, metterlo sui binari nella speranza che un treno passasse e quindi la cosa risultasse un incidente. E adesso copritevi le orecchie, perché è davvero terribile. Il treno è passato davvero. E James era proprio a cavallo del binario, quindi vi lascio immaginare cosa potrebbe essere successo. Due giorni dopo, una bruttissima cosa perché era il giorno di San Valentino, il corpo di James viene ritrovato, i genitori lo identificano, gli viene fatta l'autopsia e subito dopo vengono sequestrati le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso del centro commerciale, e vedono questo James che viene portato via da questi due altri ragazzini. Il filmato viene fatto girare, viene richiesto anche l'aiuto del pubblico e dei civili, si può dire, e una vicina di casa di John Venables lo riconosce, va dalla polizia e gli dice: questo è il figlio dei miei vicini di casa, e non sono sicura che sia lui perché comunque la qualità non era altissima, però secondo me ci assomiglia anche fin troppo. Allora i poliziotti cosa fanno? Vanno da John, a casa di John, lo arrestano, perché effettivamente possono, perché da quello che ho capito nel Regno Unito l'età in cui si è criminalmente responsabili è 10 anni e loro l'avevano appena compiuti. Quindi John confessa che è stato anche con Robert, vanno a prendere anche Robert e attraverso prove del DNA, perché gli trovano del sangue sulle scarpe, e il confronto tra la vernice che loro avevano rubato e che si erano tenuti e quella trovata su James, fanno la connessione, il collegamento, e si accorgono che effettivamente il sangue è quello di James e la vernice è quella che è stata usata su James. Quindi sia Robert che John verranno arrestati con l'accusa di omicidio volontario il 20 febbraio del 1993.
Quindi sono stati interrogati senza i genitori?
Sì, praticamente sono stati interrogati, però ci dovevano essere comunque gli assistenti sociali, perché non erano maggiorenni, ma venivano comunque trattati come adulti, perché per i crimini più efferati non esiste una maggiore età.
Ok.
E quindi c'erano gli assistenti sociali e gli avvocati che guidavano per non fare...
I genitori invece non c'erano?
Ma neanche al processo si sono presentati.
Neanche al processo.
Ma anche perché... Allora, cioè sì, per una questione di conforto, però nel senso non è che i genitori sono obbligatori in una situazione del genere. Beh, basta avere un avvocato che tuteli i tuoi diritti e
esatto.
L'assistente sociale che poi alla fine fa più o meno quello che farebbero i genitori, non lo so. Non...
Di conforto.
Sì, cioè, anche perché io sapevo che i genitori non erano molto presenti nella vita di entrambi i bambini.
Tra l'altro i genitori si sono dovuti trasferire e cambiare addirittura nome e cognome, perché venivano minacciati di morte continuamente. Quindi.
Anche i genitori di James a un certo punto si sono separati, hanno dovuto andare da un'altra parte, perché cioè, mi immagino anche solo l'effetto che deve avere su una famiglia, una cosa del genere, cioè inimmaginabile.
Allora, per quanto riguarda il processo, è un processo molto semplice, perché non ci sono molte informazioni. Si sa che il giudice ritenne che i nomi dei ragazzi potevano essere rivelati solo alla fine del processo. Anche in questo caso la giuria fu tenuta, si può dire, in isolamento, perché non volevano che si facesse influenzare dalla stampa e così via, anche perché... le persone normali erano scioccate durante il processo, perché comunque è stato un crimine molto toccante, anche perché era un bambino piccolo ridotto così. E soprattutto furono fatte girare delle foto segnaletiche scattate durante l'interrogatorio, non si sa bene come uscirono dalla polizia, di due bambini molto spaventati. E le persone non credevano che due bambini potessero fare dei crimini del genere, pensavano che la polizia si fosse sbagliata. I genitori, come ho detto prima, si dovettero trasferire e lasciarono i figli agli assistenti sociali, agli avvocati, e furono, cioè il processo fu appunto condotto come se fossero degli adulti, perché comunque erano crimini molto gravi. È stato prima il giudice con gli assistenti sociali, hanno fatto un interrogatorio speciale ai ragazzi per capire se erano in grado di intendere e di volere, se capivano la distinzione tra cosa è vero e cosa è falso, e questi ragazzi erano coscienti di quello che avevano fatto. Tuttavia il fatto di essere stati non abbandonati, però senza genitori, con gli assistenti sociali, e essere condotto come un processo per adulti, fece scatenare la stampa, perché disse che non era un processo giusto, e infatti furono anche aspetti criticati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che appunto questo non fu un processo giusto. I ragazzi furono subito condannati al carcere, non testimoniarono perché appunto avevano già confessato di aver commesso l'omicidio, quindi non li fecero neanche interrogare, e furono messi in un carcere per minori. con minimo 8 anni, ma la sentenza fu ridotta a 2 anni in ragione della buona condotta. Nel 1999 gli avvocati dei due di Venable e Thompson fecero appello al Tribunale Europeo dei Diritti dell'Uomo, affermando che non era stato legale dal momento che erano troppo giovani per essere giudicati da una corte per adulti. L'atmosfera in aula era molto tesa e anche i ragazzi erano agitati, quindi il processo è stato iniquo. E infatti la corte gli diede retta, rispose in maniera favorevole. Infatti nel 2001, dopo 6 mesi, furono rilasciati perché erano ritenuti non più una minaccia per la pubblica sicurezza. Furono rilasciati però in un programma di protezione dei testimoni, quindi dovettero cambiare nome, città, e non potevano rivelare di essere stati in carcere per quale motivo, solamente che vivono sotto una licenza vita, quindi una libertà condizionale che consente la loro immediata incarcerazione qualora dovessero risultare nuovamente dei pericoli pubblici, e hanno il divieto di incontrarsi tra loro, ma anche di mantenersi in contatto e di sentirsi. Nel 2010 John ha deciso di violare la libertà condizionata perché è stato arrestato a causa di gravissime accuse. È stata questa la dichiarazione del Ministero della Giustizia inglese, senza dire di cosa si trattasse. Fu incarcerato e fu rilasciato il 21 giugno. Il 23 giugno viene riarrestato per possesso e diffusione di materiale pedopornografico, perché la polizia aveva trovato 57 immagini di pornografia infantile sul suo computer, e viene condannato per 2 anni di carcere. Durante il processo è emerso, anzi John ha proprio ammesso, che si fingeva una donna sposata di nome Dawn Smith per cercare il materiale e si sentì in colpa. Fu rilasciato nuovamente nel 2011 a luglio, ma rimase in custodia. E il 4 luglio 2013 la corte ha deciso che Venable può essere rilasciato dalla prigione, ma avrà di nuovo una quarta identità, rimarrà ancora in libertà invigilata, ma può comunque tornare in carcere, cosa che fece nuovamente nel 2017, sempre per gli stessi motivi, ma stavolta fu condannato a 40 mesi di prigione. Non c'è stato nessun commento e non gli sarà ridata un'altra identità, ma sarà John Venable e quindi sarà riconosciuto da tutti. Questo per stigmatizzare, penso, per fargli far fatica a trovare un lavoro, cose del genere.
Beh, più che altro il fatto è che è stato praticamente, c'erano questi vigilanti su vari siti web che andavano proprio a cercare la sua identità falsa, poi prendevano la sua identità falsa, la sua foto, la piastrellavano spiattellavano su questo sito e dicevano: state attenti perché questo è un pedofilo. E quindi ogni volta la sua copertura veniva scoperta e alla fine hanno deciso di ridargli il suo nome, perché tanto alla fine ormai non aveva più senso proteggerlo.
Cioè, secondo me se lo merita, cioè, sì. Ti è stata data la possibilità di una vita nuova e tu fai questo, cioè questo... Continua a sbagliare, continua a fare crimini. Anche perché, se non sbaglio, come hai detto tu, Arianna, prima, lui aveva, cioè, detto che aveva ucciso un bambino quando era piccolo.
Sì, sì, probabilmente perché frequentava anche vari forum di depravati e quindi probabilmente l'ha fatto anche per ottenere...
Sì, cioè, anche, cioè sembra non tenere rispetto. Neanche a questa identità segreta, nel senso...
Sì, me ne freghista.
Sì, abbastanza, ecco.
Perché secondo me lui pensa, sì, vabbè, tanto lo faccio, tanto poi appena esco mi rideranno un'altra identità, vabbè, tanto, cosa vuoi che sia.
Probabile. Cioè, ho detto, visto che tanto o ti rivelano o ti riveli.
Esatto. Cioè, che poi dico, anche lui, nel senso, cavoli, ti danno un'identità nuova, cosa ti costa far
essere una persona normale?
Esatto.
Che rispetta le persone e non le uccide, oppure non...
Non carica determinate foto.
Deve esserci stato... qualcosa di me. Io ho letto un articolo di questo psichiatra che dice che mi sembra che sia uno che l'ha seguito intanto che era in carcere la prima volta quando era ancora minorenne, e ha detto che probabilmente ci sarebbe da fare una riforma anche del modo in cui i giovani criminali vengono trattati in prigione, nei luoghi di detenzione, perché effettivamente avrebbero bisogno di un certo tipo di riabilitazione che la maggior parte delle volte non viene fatta.
Sì, ma più che altro c'è lo stesso problema, c'è anche in Italia. Il problema è che magari non ci sono abbastanza fondi o li usano per altre cose, però alla fine ha senso. Cioè, secondo me, se riabiliti un bambino, un ragazzo che ha commesso determinate cose, magari in futuro non le commetterà più.
Esatto. Allora, parte psicologica. Allora, io direi di prima dire due cose generali sulla vita dei due bambini. Allora, Thompson era figlio di una madre alcolista e era stato vittima di abusi sessuali da parte del padre. Venables, figlio di genitori divorziati, e entrambi i genitori invece avevano dei trascorsi di depressione. In più aveva un fratello e una sorella affetti da handicap, e per questo era vittima di bullismo a scuola. Quindi non avevano una vita delle migliori questi due bambini, ecco, nell'ambito domestico e scolastico.
Che purtroppo abbiamo visto essere molto molto diffuso nelle persone che poi finiscono
esatto.
a fare certe cose.
Infatti ho trovato un articolo interessantissimo, scritto da una ragazza italiana, Maria Rosaria Rozzano, che è un'esperta in scienze forensi, e lei praticamente ha spiegato questo fenomeno dei baby killers, che io ero convinta fosse un termine usato così, tipo... E invece è una cosa scientifica.
Una roba giornalistica.
Sì, tipo... cioè io pensavo fosse qualcosa da titolo per un giornale, invece è proprio qualcosa di scientifico, cioè esiste questo fenomeno chiamato baby killers, che è poco conosciuto, soprattutto qua in Italia. Però ciò nonostante si può affermare che questo, cioè, è una nuova forma di criminalità che si sta piano piano diffondendo anche qui in Italia. Mi vengono in mente diversi casi di bambini che però hanno ucciso, cioè quella ragazza che aveva ucciso la madre facendosi aiutare dal fidanzato.
Sì, è vero. Mm-hmm.
Ecco, mi viene in mente anche questo qua in Italia. E quindi bisogna spiegare perché delle persone così giovani, così giovani nel senso dei bambini letteralmente, arrivano a commettere azioni così estreme e atroci. Cioè sei in un'età in cui sei innocente al 100%, non sai assolutamente niente, a malapena sai distinguere il giusto dallo sbagliato, e forse sta lì il problema, perché appunto si arriva alla fine che il bambino non si rende conto che facendo una cosa del genere la persona muore e non esiste più. Cioè a questo il bambino non arriva. Infatti ci sono queste analisi fatte negli Stati Uniti, che è il paese più colpito da questo tipo di criminalità, quello minorile, e la maggior parte dei soggetti in giovane età che commettono omicidi sono soprattutto di sesso maschile e si collocano nella fascia d'età che va dai 9 ai 14 anni. Ci sono appunto questi tratti di freddezza e si cerca di capire il motivo per cui un bambino appunto riesce ad essere così, così freddo. E infatti le vittime dei baby killers non sono persone prese casualmente, ma si vanno a pescare in modo preciso. O si pescano delle figure interne, o una persona, il caso degli omicidi, che ne so, bambini o ragazzini che uccidono i propri genitori, fratelli, sorelle, eccetera, o una persona sulla quale il bambino proietta la propria cattiveria, che però lui non sa che è cattiveria, perché appunto non lo capisce ancora. È come praticamente se, cioè, si specchia nelle persone, la sua rabbia la riflette su di loro e quindi la vuole eliminare. Cioè sarebbe questo il concetto. Allora, una delle caratteristiche comuni dei delitti di questi baby killers è l'effrettatezza con cui si provoca la morte della vittima, e praticamente c'è la cosiddetta uno stato di mentale dissociativo dopo il quale questi baby killer si trovano, che è chiamato episodic discontrol syndrome, che è un momento in cui sono affetti da amnesia a volte, quindi non si ricordano quello che hanno fatto, motivo per cui sembrano molto freddi, molto assenti. Infatti, che ne so, capita che magari si vede in America ragazzini durante il processo che raccontano cioè cercano di raccontare quello che è successo, ma non c'è, cioè, zero emozione.
Sembrano tipo dissociati.
È come, esatto, se qualcun altro l'avesse fatto al posto loro.
Esatto. E anche per, cioè, questo provoca il fatto che non si riesce a spiegare per bene quello che è successo. Mancano troppi dettagli e a volte proprio è contro la loro volontà, perché può essere che effettivamente il bambino si senta in colpa, ma è in uno stato dissociativo e quindi si sente staccato dalla realtà.
Una specie di sdoppiamento della personalità, insomma.
Esatto, è come, cioè, è un momento di fuga dal reale, praticamente. Per questo si possono distinguere due tipi di baby killers. Allora, il primo tipo, che è quello distaccato, appare timido, riservato e quindi viene descritto come una persona solitaria, sensibile, intelligente. Non ha mai manifestato segni di aggressività o violenza prima di compiere il delitto, quindi non si può dire che è stato premeditato. L'altro, il secondo tipo, è quello aggressivo, invece, che è caratterizzato dall'impulsività, molto sempre irritato, incline proprio alla violenza quotidianamente e manifesta violenza, ad esempio, sugli animali. Prima di manifestarla sulle persone, magari prima la manifestava sugli animali. Quanti cioè tutti i serial killer...
Esatto, la famosa triade.
Esatto, tutti quanti uccidevano animali da piccoli. E quindi ci sono questi due tipi. E che poi coincidono perfettamente con i due bambini.
Esatto, era quello che volevo dire io. Ci sono tutti e due praticamente.
Esatto.
Immagino che sia l'apoteosi della violenza, il momento in cui due tipi così si incontrano.
Esatto. E come fa ad esserci un bambino che uccide? Allora, ci sono due fattori che possiamo individuare, che sono quelli dei disturbi mentali e quello ambientale. Allora, può essere che una persona, cioè un bambino, soffra di qualcosa che non si sa e questa cosa va a distorcere la realtà e gli impedisce di crescere, vivere, pensare come un bambino normale. Il fatto è che i genitori in quell'età, in età così infantile ma anche giovane, tendono a non rendersi conto di queste cose, perché si usa la solita frase:
è una fase, è un po' strano,
sì, è un po' solitario, è timido. E quindi, cioè, quante volte si è detto, quando i genitori raccontano dell'adolescenza dei propri figli che crescendo hanno fatto qualcosa di terribile, dicono: era un ragazzino strano, però come tutti gli altri. Cioè, nel
se
senso,
dici che sei strano,
non è come tutti gli altri,
appunto.
Quella lì, Jodie
Aria.
I suoi genitori l'hanno descritta che era strana.
È vero, mi ricordo. È un po' particolare.
Sì, non ci aspettavamo che facesse questa cosa, era semplicemente una ragazza strana e particolare.
E deve essere, cioè, secondo me, è dovuto anche al fatto che molto spesso, soprattutto di malattie mentali, si parla davvero molto poco. E non è tanto colpa dei genitori che non se ne accorgono, ma... cioè, più che altro non hanno proprio gli strumenti per accorgersene.
Ma
perché
anche perché
tu...
in una certa età non puoi... Cioè, magari è solo una fase davvero e poi quando cresci ti passa. Perché, ad esempio, negli adolescenti non si può davvero diagnosticare una malattia psichiatrica,
una psicopatia, la sociopatia, sì. Fino ai 18 anni non sono,
esatto,
diagnosticabili.
E l'altro fenomeno invece è quello dell'ambiente familiare, ambientale, dell'ambiente familiare che è un ambiente solitamente disfunzionale. Si tratta, ad esempio, di figli illegittimi, figli che i genitori non vogliono, genitori separati, genitori alcolizzati che violentano i propri figli, genitori che soffrono loro in primis di malattie mentali. Anche questo va tanto a colpire. E quindi il bambino sente questa mancanza di un legame affettivo, sente di non essere amato e non viene manifestato nei suoi confronti nessun tipo di amore, e quindi lui manifesta questo suo disagio, queste sue mancanze in una maniera aggressiva. Sembra quasi una sorta di sfogo.
Una compensazione?
Sì, o una protesta per avere dell'amore. Cioè, come i bambini, quando tu gli sgridi,
fanno lo sbagliato, cioè sbagliano ancora, cioè come per dire
dammi attenzione,
ecco, ecco lo rifaccio. E solamente che il bambino a quell'età non riesce a comprendere i gradi di gravità delle cose e quindi arrivano a fare cose brutte, terribili, però non si rendono conto della gravità della situazione. Cioè, per dirti, alcuni bambini non riescono, cioè, non penso neanche che questi due bambini di 10 anni sapevano la differenza tra morte e andare a dormire, perché c'è, ci sono bambini che associano la morte al addormentarsi.
E qui subentra naturale la domanda: ma allora è giusto trattarli come dei veri criminali? Cioè, è giusto trattarli come se avessero la totale responsabilità delle loro azioni e delle loro reazioni? Perché se mi dici che non riescono a processarle, allora... Cioè, perché banalmente una persona che uccide, un serial killer che uccide e sa di stare uccidendo e lo fa perché gli piace, ha tutta la responsabilità, perché lo fa, perché ha deciso, ha preso una decisione di fare così. Un bambino in queste condizioni... Allora, io sono convinta che non... Cioè, non è giusto. Fino a un certo punto non è giusto.
Non è giusto, non puoi considerare un bambino di 10 anni
come un adulto
maturo quanto una persona adulta.
Beh, c'è da dire che però prima di fargli il processo hanno fatto delle domande per capire se loro hanno davvero compreso, se sanno, cioè, le loro azioni, quindi che hanno ucciso
meno. Rimangono pur sempre dei bambini di 10 anni. Le possono
comprendere fino a un certo punto,
esatto,
secondo me.
Sì, però boh, non lo so. Cioè, secondo me è giusto che, cioè, più che metterli in carcere, perché se li metti in carcere poi diventeranno sicuramente criminali, era giusto secondo me fargli seguire un percorso di terapia.
Quello sì. Terapia, capire perché hanno fatto questo,
esatto,
se soffrono di qualcosa e cercare di risolvere il problema.
Spiegargli il perché quello che hanno fatto,
esatto,
è sbagliato.
Oppure se la famiglia è disfunzionale, quanti bambini che sono in una famiglia disfunzionale vengono riassegnati dagli assistenti sociali? Potevano benissimo cambiargli famiglia.
Esatto, poi poveri bambini che si sono... cioè, io non penso che questi bambini siano riusciti a incontrare i loro genitori mai più dopo.
No, perché hanno completamente cambiato,
esatto,
l'identità.
Hanno cambiato identità. Cioè, tu immagina,
cioè, quindi poi...
hai 10 anni, hai fatto qualcosa di brutto che molto probabilmente non riesci a comprendere quanto brutta è questa cosa. Vieni, ti prendono dei poliziotti, non vedi più i tuoi genitori, non ci... cioè... Non ti vengono più a trovare.
Sì, perdi anche tutto il sistema di supporto che dopo è necessario quando esci.
Esatto.
Perché io penso a John che, ok, ha fatto quello che ha fatto, si è poi... ha continuato a compiere atti che non vanno bene. Però io mi immagino sto ragazzino che comunque a 18 anni esce dopo essere stato rinchiuso in un istituto per 8 anni, non si trova più neanche i suoi genitori.
E si trova in un mondo completamente,
esatto,
diverso, perché cioè 8 anni non sono pochi, sono stati presi nel 93,
sì,
sono usciti nel 2000,
nel 2001.
Ok, cioè
cambiano le
cambia
cose.
Cambia tanto.
Sì, sì, e poi soprattutto se non gli è stata data la possibilità di rielaborare, poi quando esci hai bisogno di qualcosa,
di qualcuno più che altro.
Sì, però visto che lui non l'ha trovato... è brutto da dire, però mi pare anche una conseguenza quasi naturale che sia andato a rifugiarsi in pratiche che giuste non sono.
Sì,
perché è tutto
perché
quello che ha conosciuto.
Esatto, l'unica cosa che sa.
E quindi, visto che non aveva più nient'altro di conosciuto, è l'unica cosa che gli rimaneva. Però, dall'altra parte, c'è anche da dire che Robert ha avuto una vita normale.
Ha avuto una vita normale. Però, che era quello timido.
Sì.
No, era l'altro.
No, era l'altro.
Era quello cattivo, la testa del
piano.
Ma
secondo me perché dipende un po' anche da soggetto a soggetto. Magari nel senso Robert era più incline a rielaborare da solo senza bisogno di...
Probabile anche che siano finiti in due istituzioni diverse che li hanno trattati in modo molto diverso.
Sì, perché li hanno separati.
Sì,
sicuramente. Stare insieme. Quindi magari uno è andato in un riformatorio dove sono più inclini ad aiutarti a elaborare, terapia e tutto, l'altro magari è andato in uno che ha un po' lasciato se stesso e ne è uscito così. Però pensate che brutto, cioè tu passi 8 anni in carcere, esci e letteralmente non c'è nessuno che ti aspetta.
Non hai nessuno.
Non sai cosa fare, no, perché vabbè, c'era la protezione testimoni che gli ha detto, bene, questa sarà la tua nuova casa, il tuo nuovo nome, però comunque
sì,
sei,
da, sei
solo,
da solo,
non
sì,
hai
ma...
un...
Cioè, mi viene da pensare anche solo i testimoni di mafia.
È vero.
Cioè, già quella lì è difficile e magari non hai neanche fatto niente di male. Se poi devi vivere anche tutta la vita con il peso sulla coscienza di quello che hai vissuto e non hai un supporto, deve essere una roba davvero...
triste.
Pesante.
Sì.
Sì, secondo me è stata tutta una storia di... Azione, reazione.
Esatto.
Una serie di sfortunati eventi collegati tra loro.
Genitori che non sanno fare i genitori, creano figli che non sanno comportarsi, che fanno cose sbagliate, che vanno in posti sbagliati, che crescono in modo sbagliato. Cioè, sì, è stato tutto così. Ed è brutto perché dici alla fine, però qualcuno si deve prendere le colpe.
Sì.
Però sicuramente non dei bambini di 10. Cioè, non... cioè, i bambini di 10 anni non possono prendersi completamente la colpa.
No, cioè la colpa è anche dei genitori che non hanno dato un ambiente salubre dove vivere.
Esatto. È per questo che io sono dell'idea che prima di fare figli bisognerebbe pensarci giusto 10 minuti.
Esatto.
Io una volta l'ho detto al lavoro e tante persone si sono arrabbiate perché faccio: non tutte le persone possono essere genitori.
Ma io sono
tutti
completamente indignati,
è giusto, assolutamente. Io... anzi, la maturità di una persona sta nel riconoscere
di
che
non
effettivamente
essere in grado.
Non è in grado.
Io ero tipo I say what I said perché c'era pure una persona incinta lì, ero tipo scusate, non intendo te, stavo parlando in generale. Era in generale, però veramente tutti i bambini meritano di avere dei genitori, ma non tutte le persone meritano di avere dei bambini.
Esatto. Comunque non so, cioè è un pattern che la maggior parte di chi ha omicidi ha avuto ha avuto un'infanzia.
Sì, ma perché cioè
tutti?
Perché sì, ci sono delle cose innate in noi, anche cose cattive che però non sono, cioè sono innocue, che magari tutte le persone potrebbero provare. Poi ci sono altre cose che ti devono essere provocate, cioè qualcuno te le deve mettere dentro.
E la cosa mi è venuta in mente, allora sto guardando troppo Criminal Minds e in Criminal Minds usano questa metafora che probabilmente è stata scritta da uno che ne sa qualcosa, che parla della vita di una persona che commette crimini come di una pistola. E dicono che praticamente il DNA procura le munizioni. La crescita carica la pistola, però alla fine quello che fa, tira il grilletto e fa esplodere il colpo è l'ambiente. Quindi...
secondo me sì, perché alla fine, nel senso, se tu cresci in un ambiente che... cioè non predica, però comunque un ambiente sano e che i tuoi genitori ti amano, ti danno attenzioni, vieni istruito, hanno cura per te...
è difficile
meno
che tu
uccidi una serie,
anche se geneticamente sei predisposto.
Esatto, cioè è più raro rispetto magari a uno che cresce
perché provi la cosiddetta empatia, cioè
ti
insegnano a regolare le tue emozioni.
Esatto. Mamma mia ragazzi, questi discorsi così profondi a mezzogiorno.
Quasi luna.
E noi che pensavamo di portare una puntata corta,
invece siamo riuscite.
Niente. Saluti.
Esatto. Ci vediamo giovedì prossimo.
Faremo ancora un altro caso a tema?
Sì, dai.
Sì.
Facciamo tre per...
ce l'abbiamo anche.
Io ne devo proporre uno.
Niente spoiler. Scoprirete tutto. Giovedì. Lo scopriremo solo vivendo.